Saluti da Saturno e Vinicio Capossela con il brano Casa. Siamo arrivati alle 11.30, all'appuntamento, come vi dicevo, con l'intervista di Michele Serra a Gipi, uno dei fumettisti italiani più interessanti della scena contemporanea, che da poco è tornato nelle librerie con il suo ultimo lavoro, si intitola Stacy. È la storia di uno sceneggiatore di successo di serie TV che durante un'intervista, in seguito ad alcune parole un po' infelici, finisce travolto da una tempesta di indignazione che lo rovina, lo isola dagli amici, dal pubblico, ne mette in discussione la carriera professionale e ne mina la salute mentale. Una storia accolta molto bene dalla critica, che contiene più di qualche riferimento autobiografico, che Gipi stesso definisce un libro cattivo che nasce dalla rabbia, poi però forse diventa quasi delicato. Michele Serra ha incontrato Gipi a margine del Lucca Comics, che come sapete è in corso in questi giorni a Lucca. Sentiamo.
Nel 2021 il movimento femminista Non Una di Meno lancia l'hashtag Io Ti Credo, che significa che bisogna credere alle donne che denunciano una violenza come prima cosa. Lei prende spunto dal dibattito che si crea intorno a questa idea e fa una striscia che pubblica su Instagram. Nella striscia c'è un commissario che ascolta una donna e lei dice «Andrea mi ha menata». Il commissario va su tutte le furie e dice «Certo, portatemi subito quel porco che ha fatto questo, io credo a Marisa perché è una donna ed è giusto». Poi però, quando arriva Andrea alla stazione di polizia, si vede che anche Andrea è una donna, perché Andrea in effetti può essere anche un nome femminile. Ed è questa seconda donna a dire al commissario «Marisa mi ha menato». E a questo punto il commissario rimane interdetto, perché chiaramente la sua regola mentale si scontra con la realtà, che magari è più complicata dei nostri tentativi di semplificarla. Gipi, lei disegna questa striscia, viene attaccato anche ferocemente. Partiamo da qui e poi spieghiamo magari perché questa storia ispira il suo nuovo libro.
Ho lavorato proprio con molta attenzione perché si capisse che era soltanto una vicenda di una ragazza che arrivava con un occhio nero in questura e diceva Andrea mi ha menata. Poi si scopriva che appunto questa Andrea era in realtà una femmina a sua volta e si accusavano a vicende, e la striscia comica per me era assolutamente innocente. La cosa che accade poi nei minuti seguenti è che io porto la striscia a far vedere a mia moglie e lei ride. E poi è lei che mi dice, guarda che se metti fuori questa striscia ti massacrano. E io litigo con mia moglie dicendo, ma tu pensi che le persone sono così stupide? Nessuno fraintenderà questa roba. È evidente che è uno scherzo su uno slogan che è sicuramente suggestivo, forse per chi porta avanti quelle battaglie è anche utile, ma per me che sono un amante, forse un fissato dello Stato di diritto, è sbagliato. E quindi, visto che non sono un politico, ma un disegnatore, uno che ogni tanto fa anche satira, lo critico, diciamo, con lo humor. E io poi ho litigato appunto con mia moglie, ho detto, ah, tu non hai fiducia nell'umanità, ho pubblicato la striscia e sono stato massacrato, come aveva detto lei.
Dunque, arriviamo a Stacy. Stacy parte da quello che succede a uno scrittore e autore, che casualmente si chiama Gianni come lei, e che rilascia un'intervista in cui racconta un sogno. Un sogno in cui, dice Gianni, lui nel sogno rapisce una donna, la tiene segregata, e Gianni dice che questa donna del sogno è una donna burrosa, la descrive così. Quindi, per questo racconto, Gianni subisce le ire di molte persone che lo insultano pubblicamente su internet, dicendo soprattutto che è inaccettabile che una donna venga definita burrosa. Dunque, il libro parte da questo e quindi abbiamo spiegato l'ispirazione, ma in realtà va subito molto oltre. Possiamo dire che sia il famoso MacGuffin che nasconde il vero argomento di cui si parla.
A me fa piacere che tu lo dica questo. L'ultima cosa che vorrei che i lettori pensassero è che ho fatto ad esempio un libro sulla cancel culture. Non farei mai un libro su un argomento così superficiale, anche perché il lavoro del fumettista è faticoso, devi stare tanti mesi a gobbo al tavolino, quindi secondo me servono buoni motivi per stare tanto tempo a perdere diottrie sulla pagina. Quindi sì, ho usato la mia esperienza, ho usato anche il dolore che ho provato, questo non mi vergogno a dirlo, il dolore che ho provato a essere considerato una persona tanto spregevole da così tante persone, ma non era sufficiente quella roba per fare una storia per il mio modo di approcciare al racconto. Quello che era invece più interessante è quello che, intanto, quello che ti porta a soffrire per una roba del genere. Perché in realtà ci sono persone che riescono ad affrontare quelle che vengono chiamate shitstorm anche su base quasi giornaliera e non gli accade niente, cioè il loro cuore non sanguina mai. Il mio invece è sanguinato, quindi mi interessava molto di più quella reazione lì, cioè il perché avevo sofferto per quelle cose. E poi mi interessava soprattutto provare a fare una fotografia anche un po' grottesca della contemporaneità, del mondo, della cultura al quale, incredibilmente, avendo la terza media, appartengo. Le ipocrisie, soprattutto la verità è che queste accuse di essere un amico degli stupratori, eccetera, tutta questa roba veniva da sinistra. E la maggior parte delle truppe di polizia morale che girano sui social network pronte a fustigare chiunque dica una frase, una parola sconveniente, sono tutte di sinistra. La destra è sempre stata contro la libertà, no? Cioè non la destra normale, la destra fascistoide è sempre stata contro la libertà di espressione. La cosa che mi ha sorpreso e ferito è che la polizia morale online, perché poi chiaramente è tutta roba che vive soltanto nel mondo dei social network, che non ha quasi nessun corrispettivo nella realtà, però è tutta roba di sinistra. Sono loro adesso che sorvegliano le parole che vengono utilizzate, il tema che viene trattato in un romanzo, il modo in cui i personaggi vengono descritti, se la persona che scrive è autorizzata a raccontare un tipo di personaggio sulla base di etnia, preferenze sessuali o meno. Cioè,
e qual è dunque il vero argomento di Stacey?
Non lo so con certezza, non ancora. Di solito rifletto molto di più prima di fare un libro. Questo invece mi sono lasciato andare a quello che provavo, sperando che le cose andassero per il verso giusto e sperando un giorno di trovare un significato. Al momento, quello che mi sembra di vedere, credo che sia un libro sulla vanità, sul fatto che di quanto puoi fare male alla tua vita quando affidi la tua identità allo sguardo degli altri, all'approvazione degli altri, che è un tema sul quale io sono fissato da, penso, ormai 15 anni, sulla superficialità anche, perché tutto quello che succede in Stacey, dal drammone iniziale, che se ci pensi è proprio una stupidaggine, alle reazioni del personaggio principale, a quello dei personaggi comprimari, anche le loro ambizioni, le loro speranze, è tutta roba superficiale, tutta roba da nulla. E poi c'è il discorso, chiaramente, che io mi interrogo sull'esistenza del male, che anche questo è altro tema che invece non è che sono 15 anni che ce l'ho in testa, ma è da quando avevo 11 anni.
C'è una sequenza in cui appunto il suo protagonista, Gianni, rimpiange di essersi prestato a raccontare un fatto molto tragico della sua vita, la morte del padre, in televisione. E praticamente dice: io quando ho accettato di spettacolarizzare la morte di mio padre ho perso l'anima. Però lei, ad esempio, è proprio uno che ha lavorato molto su queste cose qui, ha fatto tante interviste molto sincere parlando di cose molto personali e nei suoi libri soprattutto. Prima ha detto: chi conosce la mia storia sa che io non potrei mai scherzare su uno stupro. Ovviamente lei ha parlato nei suoi libri della violenza subita da sua sorella quando eravate piccoli, ma anche di suoi problemi sessuali personali, di suoi problemi di salute mentale. Ecco, queste cose sono sempre state il carburante dei grandi scrittori, in fondo. E però, d'altra parte, uno si sente sempre in qualche modo in colpa a parlarne, anche se uno fa lo scrittore, quindi quel materiale non può evitare di usarlo.
Beh, io sì. Cioè, non è una regola del mio modo di stare al mondo, che, ripeto, mia moglie mi dice sempre che sono estremamente troppo cattivo con me stesso, però per il mio modo di stare al mondo alcune cose che ho fatto, scritto, detto in passato non mi piacciono. Credo di essere sempre stato sincero e credo di essere sincero anche adesso, per cui quando magari ho parlato dei miei problemi più intimi, eccetera, era per un sincero desiderio di condivisione con gli altri. Ok, però purtroppo non ho 16 anni, ne ho 60. I tempi in cui uno si giustifica qualunque azione che fa solo perché voleva farla sono finiti. Quindi mi ritrovo a pensare a alcune cose fatte e a cercarne le motivazioni. E se le motivazioni erano, magari anche inconsciamente, anzi penso almeno su quelle potermi assolvere, sicuramente erano inconsce, però era il chiedere affetto ai lettori. Per me è una cosa sbagliata adesso quella. È per quello che Stesi è il libro più duro che ho mai fatto, perché secondo me è tempo che io lavori così. Quando ho fatto il mio primo libro, veramente senza pudore, diciamo, che si chiamava La mia vita disegnata male, dove io iniziavo il libro proprio raccontando un periodo della mia vita in cui avevo problemi sessuali, che è un po' un tabù per un maschio italiano, diciamo, non è che tutti vanno in
Certo.
giro a raccontare sta roba. Non voglio dire di essere un innovatore, attenzione, non c'erano i social network, o meglio, erano appena nati. Questo vuol dire che il raccontare delle cose intime senza filtri era un'attività artistica per me, ma negli anni questo è diventato quello che fanno tutti. E io credo che uno che fa dell'arte il proprio percorso esistenziale non può camminare dove camminano tutti, ma non perché è superiore o migliore, ma perché sei pagato per trovare nuove strade. E quindi nel momento in cui mi sono accorto che il mio lavoro sull'autobiografia era diventata l'attività normale di chiunque, che tutte le mattine si svegliavano e facevano all'inizio le foto alle loro colazioni o ai resti della loro notte d'amore, ma adesso è diventato video in diretta di persone che piangono sul posto di lavoro. Cioè, io non posso stare lì, perché io sono pagato per il mio lavoro. E non posso fare quello che fanno tutti a gratis. Però ripeto, quando lo facevo era il 2007, milioni di anni fa, ma adesso non credo di poterlo più fare.
La voce di Gipi, intervistato dal nostro Michele Serra, a margine del Lucca Comics che è ancora in corso, sull'ultimo lavoro di Gipi, appunto il libro Stesi.